luce blu.
Vedo solo luce blu. E penso a dove sarai tu.
E penso a dove sarai tu.
In questa notte di blindati, in questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore. In questa piazza anni fa.
In questa piazza anni fa.
Passeggiavamo piano piano.
Certosa Galbani, del suo gusto inconfondibile, fidata.
Eccoci qua, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera con il consueto appuntamento quotidiano della rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri e, come ormai sapete tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 13 alle 14, un membro della nostra redazione passerà in rassegna le notizie del giorno che potete trovare commentate e approfondite sul Primato. Vi ricordo anche che il Primato Nazionale è un mensile che trovate in edicola e le edicole, per fortuna di tutti, non sono ancora state colpite dal provvedimento di chiusura, quindi quando uscite di casa per recarvi a fare approvvigionamenti, ovviamente senza approfittarne una sola volta alla settimana, bla bla, se non l'avete già fatto, comperate il Primato. Andiamo quindi a commentare le prime notizie della giornata. Abbiamo il decreto Chiudi Italia firmato da Conte alla fine, dopo l'annuncio in solitaria sabato abbastanza ridicolo su Facebook, avvenuto su Facebook in tardissima serata. Conte ha firmato il decreto, che poi i media hanno subito ribattezzato Chiudi Italia, che dispone nuove misure restrittive per l'emergenza del coronavirus. È di 80 voci, questo è l'evento elenco delle attività produttive che continueranno a rimanere aperto dopo la nuova stretta per contenere l'epidemia. Le aziende avranno un po' di tempo per adeguarsi al nuovo decreto prima che scattino le nuove restrizioni. Come si legge nel testo, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Quindi tra le varie attività che verranno chiuse e sospese per le prossime due settimane ci sono l'industria del tabacco, le fabbriche che producono autovetture, abbigliamento, computer e mobili. Fermate anche le attività immobiliari, le società di leasing e noleggio, le agenzie di viaggio, i servizi investigativi privati. A queste imprese però è consentito proseguire l'attività in smart working. Poi ferme anche le slot machine, il super enalotto, il lotto tradizionale a Rogepo, e non si potrà neanche giocare online. Sono quindi chiusi gli sportelli delle agenzie delle entrate, che ha comunque sospeso il pagamento delle cartelle fino al 31 di maggio. Vengono fermati anche i voli privati ad esclusione di quelli per fondate esigenze lavorative, mentre invece le attività che restano aperte sono le industrie farmaceutiche e alimentari, i servizi postali e le attività di corriere, anche gli alberghi e i residence, abbastanza inspiegabilmente. Poi, in funzione di chi si occupa della gestione delle reti sognarie, della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, ovviamente, e del recupero dei materiali. Lavorano anche gli occupati nell'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione, oltre agli ingegneri civili. Si può andare in posta in banca, sono aperte le assicurazioni e le società che si occupano di servizi finanziari e funzionano i trasporti pubblici, treni aerei con riduzione delle corse e delle tratte. Mentre invece tra i negozi che restano aperti e quelli chiusi, sono gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i supermercati, i mercati rionali. In funzione anche tabaccai, compresi quelli che vendono sigarette elettroniche, edicole meccaniche, negozi di computer e erboristerie. Chiusi invece i negozi di abbigliamento e gioiellerie, anche i bar e i ristoranti. A questo stop Attilio Fontana però non ci sta, e in un'intervista al Corriere della Sera Fontana ha dichiarato di non condividere affatto le scelte del governo centrale. Dice: mi sembra un po' riduttivo rispetto alle misure che avevamo predisposto noi, perché non chiudere tutti gli studi professionali, gli uffici pubblici e gli alberghi, e i cantieri edili? Avevamo anche il consenso dell'associazione dei costruttori. E il divieto di andare nelle case in vacanza, qualcuno mi deve spiegare il perché. Hanno detto che c'è il consenso di tutte le regioni, ma se è così manca quello della Lombardia. Il governatore comunque ha tirato dritto e ha fatto presente che i suoi regionali si devono attendere alle sue disposizioni. nelle disposizioni contenute nell'ordinanza firmata sabato da Fontana. Si tratta di elementi certi e chiari sia dal punto di vista delle prescrizioni sia per quanto riguarda le tempistiche. In merito al DPCM con la nuova stretta per le aziende, preferirei che rimanesse in vigore il nostro perché è più restrittivo. Mentre invece sulla stessa linea di Fontana è anche l'assessore al welfare lombardo Giulio Gallera, che anzi rincara la dose citando l'ulteriore stretta sulle attività commerciali e sugli uffici pubblici che non svolgono un'attività essenziale che è contenuta nell'ultima ordinanza. Poi è arrivata quella del governo che su alcune cose dà un'indicazione leggermente diversa, ma quello che va vale in Regione Lombardia è ciò che è stato approvato dalla Regione. Nel frattempo abbiamo un articolo che potete trovare stamattina sul sito del Primato Nazionale a firma della nostra collaboratrice famosissima Francesca Totolo, in cui praticamente il New York Times ha demolito Conte e la gestione dell'emergenza coronavirus italiana. Addirittura l'Italia è diventato il simbolo internazionale su ciò che un paese non deve fare per fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. Oltretutto, lo staff di Giuseppe Conte era stato lo stesso staff di Giuseppe Conte che aveva proposto al New York Times il 20 marzo, venerdì scorso, un'intervista al Presidente del Consiglio, però a condizione che le domande fossero inviate precedentemente e le risposte fossero poi inviate per iscritto successivamente. Nonostante la testata americana si sia attenuta alle precise indicazioni dello staff di Conte, l'intervista è stata negata quando ha letto le domande sostanzialmente, comprese quelle sulle dichiarazioni passate, sempre riguardo all'emergenza coronavirus. Cioè quando Conte minimizzava dicendo che non c'era nulla da temere, la vita doveva continuare com'era e assolutamente i rischi di epidemia erano assolutamente minimi se non pura fantascienza. Il New York Times ci va giù molto duro appunto parlando dei primi giorni critici dell'epidemia, in cui appunto Conte e i suoi ministri hanno cercato di minimizzare la minaccia, hanno creato confusione e falso senso di sicurezza, che poi hanno favorito la diffusione del virus, perché ovviamente negli italiani c'era questa percezione che il virus non fosse veramente un problema, un pericolo imminente. Poi dell'alto numero dei contagi hanno accusato i troppi test effettuati su persone senza sintomi nel nord Italia, contribuendo così solo a creare isteria e a offuscare la realtà del paese all'estero. Poi inoltre il New York Times ha stigmatizzato il famoso aperitivo del 27 febbraio fatto da Nicola Zingaretti a Milano, quando l'Italia registrava già più di 400 casi di positività al virus e 12 morti. Zingaretti appunto in quel giorno esortava gli italiani a uscire di casa per sostenere la campagna Milano non si ferma del sindaco Beppe Sala, anche lui del PD. Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l'Italia. Abbiamo visto che poi si è fermata da sola. Poi nemmeno 10 giorni dopo, il 7 marzo, il New York Times parla appunto di una settimana dopo, quando il bilancio era di 5.883 persone infettate, 233 morti, il leader del partito Nicola Zingaretti pubblicava un nuovo video, questa volta informando l'Italia che anche lui aveva contratto il virus. Gli errori sulla tempistica delle ordinanze, poi in merito al contenimento del Covid, che si sono susseguite in modo disarticolato e caotico, erano poi state evidenziate anche da Walter Ricciardi, che è membro del consiglio dell'OMS, nominato poi consigliere del Ministero della Salute il 24 febbraio scorso, e che appunto aveva dichiarato le ordinanze in tempo di guerra come un'epidemia le avrei fatte 10 giorni prima. Poi l'articolo del New York Times evidenziava anche come erano state tacciate di populismo dal governo italiano le iniziative proposte dai governatori del nord, come l'isolamento degli studenti che tornavano dalla Cina e l'accusa indirizzata da Conte all'ospedale di Cologno sull'errata gestione sanitaria del cosiddetto paziente 1, che avrebbe contribuito alla diffusione del virus. poi nonché le corse ai supermercati causate dall'errata comunicazione del presidente del Consiglio. Infine, il New York Times inchioda appunto il governo Conte alle sue responsabilità, dicendo che la tragedia dell'Italia ora rappresenta un avvertimento per i suoi vicini europei e per gli Stati Uniti, dove il virus sta arrivando con la stessa velocità. Quindi l'Italia è un modello, sì, ma è un modello assolutamente in negativo. Adesso vi propongo questa canzone, se riesco a far funzionare qua, scusate, è la prima volta, quindi sono un po' impedita. Ed eccolo qua. Di nuovo qua, questa era I Wanna Be Sedated dei Ramones, era un attimo così per sdrammatizzare la situazione di grande tensione e di grande isterismo che c'è in questo periodo. Allora, il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile ci ha detto che i casi totali sarebbero 59.138 di infettati dal coronavirus. Il numero delle vittime cresce di 651 per un totale di 5.476. I guariti sono 7.024. Borrelli ha detto che i numeri sono leggermente minori rispetto a quelli di ieri. C'è stato sì una leggera flessione. Dobbiamo vedere però se questa flessione poi si ripeterà anche nei prossimi giorni. Gallera dice appunto capiremo se c'è una vera riduzione nella giornata di martedì, ma diciamo anche oltre. A Bergamo, ad esempio, la città più colpita dall'epidemia, ieri il numero dei contagiati era in flessione, così come nel resto d'Italia. Ma questi dati innanzitutto non ci devono far abbassare la guardia, perché comunque la situazione a Bergamo, in Lombardia, a Brescia, anche nel Pesarese pure non vede veramente la luce in fondo al tunnel, è a dei livelli ormai di tragedia, e secondariamente sono comunque dati che vanno presi con le pinze. I tamponi continuano a essere fatti, solo chi chiama il 118 con sintomi gravissimi ed è già da intubare. Non vengono fatti nemmeno i primi che ne dovrebbero beneficiare, cioè i sanitari che si occupano di curare gli infetti negli ospedali, il che li rende potenziali vettori di contagio dei propri familiari. Mentre ad esempio gli asintomatici, diciamo famosi, vengono tranquillamente sottoposti a test, tipo calciatori, giornalisti o gente dello spettacolo. Dicevamo che i dati vanno presi con le pinze, appunto perché comunque questi tamponi vengono fatti solamente a chi ha sintomi gravissimi, non vengono fatti agli asintomatici, non vengono fatti a chi magari ha una sintomatologia un po' più leggera e quindi gli viene detto di stare a casa ad aspettare che gli passi la febbre, che gli passi la tosse, sperando che non si aggravi e che non debba appunto chiamare il 118, e quindi questi dati non hanno alcun tipo di senso, spiega un ricercatore che si chiama Roberto Bucci, perché sono pressoché inutilizzabili. Ad esempio nella Bergamasca, ma non solo, tanti anziani muoiono nelle case o nelle case di riposo. Soltanto che poi subentra anche un altro problema. In diversi casi il medico di famiglia che accerta il decesso, ma poi bisogna aspettare il medico legale, poiché senza il certificato il responsabile delle pompe funebri non può portare via la bara. Nelle ultime settimane questa attesa poi si è sempre fatta più lunga e per le famiglie è diventato un ulteriore strazio. A questo si aggiunge, ed è una notizia di oggi che potete trovare anche sul sito online del primato nazionale.it, che appunto c'è stata, c'è le onoranze funebri bergamasche sono al collasso e annunciano, più che annunciano, minacciano una serrata, sono verso la sospensione delle attività, vuoi per la tragica situazione dei decessi, che nonostante la lieve flessione di ieri è ben lungi dal vedere la luce in fondo al tunnel, ma soprattutto per le condizioni in cui gli operatori sono costretti a lavorare. Quindi nel Bergamasco non è solo la sanità al collasso, ma anche appunto tutto il settore delle onoranze funebri. C'è appunto un comunicato dei liberi imprenditori associati di Bergamo che denunciano la situazione, per cui gli addetti lavorano senza alcun tipo di supporto, di tampone di controllo, iniziano a contare anche i loro caduti, decessi e personale in rianimazione. Non hanno dispositivi di protezione individuali e quindi si trasformano in diffusori del virus alle fasce più a rischio, anziani, malati, disabili e non sono. Questi entrano e riescono dalle strutture sanitarie, dalle case dei deceduti, senza alcun controllo sulla salute. Quindi avrebbero bisogno di essere sottoposti a tamponi che non vengono effettuati. Quindi anche loro hanno, diciamo, minacciato una serrata, invocando, a meno che non venga appunto fatto un intervento dalle istituzioni, senza il quale si vedono costretti a sospendere ogni attività, insomma. Poi sabato abbiamo visto appunto queste 12 pagine di necrologi sull'Eco di Bergamo. In questo momento una generazione intera sta venendo falciata via da un territorio. Non erano solo vecchi, come appunto dice qualcuno, a parte che comunque l'età delle persone che finiscono in rianimazione e che spesso muoiono si è sensibilmente abbassata. Non erano solo vecchi, erano comunque il nostro collegamento vivente con le nostre radici, con il nostro passato, e questo in poche settimane sta per essere spazzato via. Poi per quanto riguarda il fatto che comunque i bergamaschi lamentano un po' questa assenza di vicinanza da parte del resto d'Italia, perché evidentemente molti guardano ancora a Bergamo, la situazione di Bergamo e della Lombardia, come un film di fantascienza che non li riguarda, come faceva ad esempio l'Italia quando guardava la Cina, o come adesso sta facendo il resto del mondo, gli Stati Uniti, il resto d'Europa, adesso molto meno, però fino a qualche settimana fa, con appunto la situazione italiana. Poi si è tanto parlato di runner additandoli come untori e si ha creato un vero e proprio allarme sociale, ma è notizia di oggi, anche questa che potete trovare sul sito del primato, che in realtà l'OMS ha spezzato una lancia nei confronti dei runner, di quelli che vanno a farsi la corsetta. Dice, durante questo momento difficile è stato diramato l'OMS questo comunicato che potete trovare sul sito dell'OMS, che durante questo momento difficile è importante continuare a prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Questo non solo aiuta a lungo termine, ma aiuta anche a combattere il Covid-19 in caso di contagio, cioè un corpo in salute è un corpo più resistente alle infezioni, quindi se le linee guida nazionali lo consentono, è giusto fare una passeggiata o farsi una bella corsa mantenendo la distanza di sicurezza. Quindi questi runner che sono stati additati come untori, come un allarme sociale o come anche il capro espiatorio delle epidemie di coronavirus, viene appunto spezzato una lancia in loro favore. Altri consigli dell'OMS sono appunto avere uno stile di vita sano, evitando abbuffate e cibo spazzatura, evitare alcol e bevande gassate, non fumare. Se si lavora da casa, evitare di mantenere la stessa posizione, fare di pause di 3 minuti ogni 30 e innanzitutto guardare anche alla propria salute mentale, cioè comunque leggere, ascoltare musica, cercare di rilassarsi, eccetera, eccetera. Comunque la salute mentale è parimenti importante perché ha ripercussioni anche sull'efficienza del nostro sistema immunitario. Noi mandiamo un'altra canzone, questa dedicata alle persone, a tutti quelli che stanno in isolamento in questo momento, ed è Long View dei Green Day, che parla più o meno dell'essere chiusi in casa.
Take
Allora, eccoci di nuovo qua. Allora, a proposito, sempre di dati, stamattina, sempre sul primato, abbiamo riportato la notizia, di un video che è diventato virale, nelle ultime ore, lo sfogo, di Fabrizio Lucherini, un medico responsabile del servizio diagnostica per immagini del Nomentana Hospital, di Roma. Un video dai toni abbastanza, dai toni abbastanza accesi, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook, già dal titolo che era Mo basta cazzate, dove appunto a finire sotto accusa è stata la diffusione dei dati relativi all'epidemia di coronavirus in Italia per riallacciarsi al discorso non solo di Bergamo ma anche di tutta Italia. Lucherini esordisce nel video dicendo che appunto i dati sono falsi. Il rapporto si può fare solo con la certezza di quanti sono malati e senza tamponi a tutti, non si può sapere chi muore e chi campa. Lui parla tra l'altro dall'isolamento, perché appunto aveva manifestato sintomi, della sintomatologia tipica del coronavirus, cioè febbre, tosse secca, affanno nella respirazione. Ma non abbastanza gravi, da, giustificare, secondo il sistema sanitario, un tampone, nonostante sia un sanitario, cioè operi nel settore della sanità, sia un medico. Nella mia storia di asintomatico, di medico a contatto, non sa un cazzo nessuno, dice, non rientro nei numeri, ma probabilmente sono un contagiato che mi auguro gliel'ha fatta. Cioè lui si ritrova a casa isolato senza nemmeno sapere se questi sintomi sono relativi al virus. Peraltro non potendo avere accesso ai tamponi non sa nemmeno quando la sua carica virale sarà esaurita. Quindi come può tornare come si dice, a lavorare con sicurezza? Non può farlo, quindi è una perdita anche di una risorsa proprio nel campo nel campo ospedaliero. E dice, i numeri non sono questi, cioè non sono quelli che dà la protezione civile. Non vi fate abbindolare. Se fai i tamponi a tutti e ti muore il 30%, puoi dire che la mortalità è il 30%. Ma se fai il tampone soltanto a questi cadaveri, cadaveri tra virgolette, cioè comunque gente molto grave che arriva con 39 di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, che muoiono, poi in televisione ti vengono a raccontare una stronzata, dice sempre lui, cito. E di medici come me, forse contagiati, se guariremo non rientreremo nelle statistiche, come del resto non rientrano nelle statistiche neanche i morti, se non sono, se ai morti non è stato fatto il tampone. Quello che accade, ad esempio, nel Bergamasco, a tanti anziani. Tanti ospiti delle case di riposo, che se gli va bene appunto muoiono nelle case di riposo, se non gli va bene muoiono in casa da soli soffocando nel proprio letto. E questa non è una illazione, ma è un fatto che è stato denunciato dai sindaci bergamaschi e peraltro anche ribadito dal sindaco di Bergamo Gori che appunto ha ammesso in un'intervista che anche noi abbiamo riportato e commentato venerdì scorso, ha ammesso appunto questi casi in cui appunto dice molti malati anziani muoiono di polmonite a casa loro nelle case di riposo senza che nessuno abbia fatto loro un tampone né prima né dopo il decesso. Giustamente, molto furbiscamente, uno dice non puoi essere morto di coronavirus se non ti hanno fatto il tampone di coronavirus e quindi questo non va nelle statistiche. Quindi ha ragione il dottor Lucherini a dire che comunque questi dati sono delle stronzate, fondamentalmente passatemi la parola. Secondo la rivista Science, tra l'altro, per ogni contagiato ce ne sarebbero almeno 5-10 non censiti e questa sarebbe una delle possibili spiegazioni per il tasso di mortalità più alto che si registra in Italia. Questo però vorrebbe dire che, conti alla mano, i casi totali sono quasi 60.000, probabilmente cioè i casi accertati, quelli appunto censiti, sono 60.000, quindi potrebbero essercene in realtà in Italia dai 300.000 ai 600.000 casi. E questa sarebbe una delle possibili spiegazioni per il tasso di mortalità più alto che si registra in Italia. Sempre il dottor Lucherini dice: mettetevi in testa che alla fine di tutta questa storia la mortalità di questo cazzo di virus arriverà all'1,5%. Questa è la verità, perché non abbiamo idea di quanta gente è malata. In Corea hanno fatto il tampone a tutti e allora hanno numeri più corretti. In Cina l'hanno fatto tutti, in Germania lo stanno facendo tutti. In questo stato di merda in cui il tampone non te lo fanno, non perché manca quella stecchetta che ti mettono in gola, ma sai cosa manca? Mancano i reagenti, i microscopi, questo manca. Questo l'ha detto anche stamattina il nostro Simone Di Stefano nella sua rassegna stampa. Manca il personale che li legge, perché per i tagli della sanità. Poi vabbè, qua comincia, qua inveisce verso i politici Zingaretti, eccetera, che hanno tagliato la sanità. Vi invito comunque a vedere questo video se non l'avete fatto, è molto esplicativo. Poi continua dicendo: il tasso di letalità in Italia è più elevato perché, oltre ad avere una popolazione più anziana, non si stanno testando e di conseguenza isolando i casi più lievi, perché comunque è un fatto che chiunque con un paio di linee di febbre, se non viene testato, magari appunto con una sintomatologia lieve della malattia, se non viene testato si può sentire libero di andare in giro e contagiare tutti, insomma. L'Italia è in realtà la nazione dove si sono fatti più tamponi per numero di abitanti dopo la Corea del Sud, ma il problema è che sono stati fatti quando il contagio era già più diffuso di quanto si pensasse. Quando è scoppiato il contagio, il tampone in Italia si faceva già a tutte le persone sospette di aver avuto contatti con contagiati. Però dopo una settimana la strategia è cambiata di colpo e si è iniziato a farli soltanto le persone con una sintomatologia più forte, soprattutto nelle regioni del nord più colpite. Comunque non è una leggenda metropolitana, anche chi vi sta parlando in questo momento, che come avete capito è di Bergamo, anche se abito a Roma, c'ha mezza famiglia con una sintomatologia non grave, che si è fatta su 2-3 settimane di isolamento con 39 di febbre, senza però ricevere tampone. Gli si diceva semplicemente: se non riesci più a respirare, chiama il 118, ti facciamo la lastra, tipo ti portiamo a intubare e ti facciamo il tampone. Solo dopo però questa cosa, quindi non sono leggende metropolitane, non sono bufale, non sono fake news. Così come non sono fake news le bare accatastate al cimitero monumentale di Bergamo, non sono fake news le file di mezzi di camion militari che portavano fuori da Bergamo i corpi a cremare, e niente, questo non è un film di fantascienza. Comunque il dottor Lucherini conclude dicendo che appunto il virus è un pericolo, ma non come credono di farci credere. La scelta di chiudere tutta la nazione è dettata dal fatto che non possiamo fare i tamponi. Hanno chiuso una nazione, ma tieni conto, una follia. Allora danno la colpa ai runner, danno la colpa a quelli che vanno in giro col cane, questi sono gli untori. E quindi niente, l'eccellenza sarebbe stato fare come in Corea e Giappone, dove è durato un mese, quindi quando Conte va in giro a parlare di eccellenza italiana, in realtà non è così. Ora quando si abbasserà la curva, tutti a fare ora ora a Winston Churchill Giuseppe, continua sempre Lucherini. Voi però state sereni, state tranquilli che quelle cose leggete sono drogate, e dice proprio drogate, e non sono giuste. Mandiamo un altro pezzo. Questi sono i NoFX. Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call me white. The connotation stereotype.
what you're gonna say. So go ahead and label me an asshole, 'cause I can accept responsibility for what I've done, but not for who I am. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white.
Rieccoci qua. Allora, rieccoci qua con la rassegna del primato nazionale. Io sono Cristina Gauri. Allora, adesso passiamo a qualcosa di più leggero, però sempre riguardo al coronavirus. Harvey Weinstein è stato trovato positivo al coronavirus. L'ex re di Hollywood, produttore cinematografico, che recentemente è stato condannato a 23 anni di carcere per violenza sessuale di primo grado e di stupro di terzo grado, l'uomo attorno al quale appunto si è sviluppato il movimento del Me Too, sviluppato e poi decaduto. Tra l'altro, a proposito del Me Too, c'è un bell'articolo di Ilaria Paoletti sul primato nazionale che riguarda appunto l'ascesa e la caduta del Me Too analizzato in tutte le sue sfaccettature, mentre ad esempio, sempre per un focus riguardo ai fallimenti del femminismo, io ho parlato in questo numero di quella grande, diciamo, bufala che è la disparità salariale tra uomo e donna. Insomma, il messaggio mi sembra abbastanza chiaro. Se non l'avete ancora fatto, andate a comprare in edicola l'ultimo numero del primato. Allora, dicevamo, risultato positivo al coronavirus Harvey Weinstein, dopo appunto essere stato condannato a 23 anni di carcere. Insomma, questo non è un bel periodo per l'ex re di Hollywood, che ha compiuto 68 anni e oltretutto si era stato recentemente sottoposto alla procedura di inserimento di un stent cardiaco, quindi malato di cuore. Ora si trova in isolamento vicino a Buffalo, dove era stato trasferito in via definitiva. Secondo la stampa, l'ex produttore si era premurato di avvertire alla direzione del carcere subito dopo essere stato trasferito da una prigione newyorkese dove praticamente la metà dei detenuti è risultata positiva al Covid-19 e 38 di questi positivi hanno manifestato dei sintomi. Da qui appunto la decisione del personale carcerario del nuovo carcere in cui è stato trasferito Weinstein di sottoporlo al tampone, che poi si è rivelato positivo. Weinstein rischia grosso appunto perché è malato di cuore e si è appena stato sottoposto ad un'operazione. La situazione nelle carceri di New York è critica, infatti l'amministrazione che sovrintende le carceri della città ha richiesto un indulto per i detenuti con pene più lievi, e sono tipo oltre 2.000 persone, per contenere la trasmissione dell'infezione. Ovviamente il rilascio riguarda gente sopra i 50 anni in condizioni di salute precarie, così. Ad ora il primo cittadino della Grande Mela, Bill de Blasio, ha accettato di liberare 23 persone e di prendere in esame in casa altri 200 carcerati. Poi i casi positivi non riguardano ovviamente solo i carcerati, ma anche dozzine di ufficiali e di personale infetto arrivato in strutture della California, eccetera, eccetera. Comunque Weinstein non è l'unica celebrità hollywoodiana ad avere contratto la malattia, non si sa come mai, comunque per questa gente, per attori, calciatori, per giornalisti il tampone c'è sempre, per i poveracci, per i dottori, per gli infermieri, per la gente che lavora nelle pompe funebri non c'è. I primi a risultare positivi al test che sono stati Tom Hanks e la moglie mentre si trovavano in Australia, però le condizioni non sarebbero gravi. Poi tra gli altri che sono risultati positivi è Indira Varma e Christopher Evew, che sarebbero due attori di Game of Thrones, e poi un attore afro-britannico Idris Elba, e invece l'attrice Izia Ritugno, che è un'attrice che ha recitato nella Casa di Carta. tutti quanti hanno fatto sapere via social di essere stati contagiati, ma che la sintomatologia sarebbe lieve, meno male per loro, insomma. Poi passiamo invece al regalino che la Francia ci ha dato, cioè che ci porta gli immigrati a Ventimiglia. Nemmeno l'emergenza coronavirus ha fermato i respingimenti di immigrati alla frontiera di Ventimiglia da parte delle autorità francesi, che quindi poi sono liberi di circolare sul nostro territorio senza alcun tipo di controllo sanitario e non solo. L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, nonostante che dice: malgrado la pandemia, le autorità francesi continuano ad accompagnare al confine italiano i migranti trovati sul loro territorio, che entrano a piedi e si disperdono in città, senza essere controllati e soprattutto senza sapere se sono portatori del virus o meno. Scullino chiede al prefetto di intervenire per, appunto, per evitare che gli immigrati siano spinti in Italia e poi lasciati a spasso. A questa situazione, cioè di questo totale menefreghismo da parte delle autorità francesi, si aggiunge l'interruzione da parte delle ONG di gran parte delle attività di assistenza agli stranieri e quindi la diminuzione del servizio di trasporto verso i centri di accoglienza. Quindi gli immigrati sono liberi di compiere una decina di chilometri a piedi per raggiungere i centri abitati, e si organizza ovviamente con soluzioni di fortuna, il tutto nel mezzo di una crisi sanitaria. Poi le operazioni di espulsione avvengono senza le dovute precauzioni, essendo gli immigrati esposti al contagio e rendendo loro stessi dei vettori. Perché questi immigrati, quando spiega appunto il consulente legale della Caritas, Jacopo Colomba, quando gli immigrati vengono intercettati, vengono portati in container al posto di polizia francese, dove poi ci passano una notte in questi container, tutti ammassati assieme, e che è ovviamente una situazione potenzialmente esplosiva dal punto di vista epidemiologico. Se anche solo uno di questi immigrati fosse positivo al Covid-19, ovviamente tutti gli altri ne verrebbero facilmente contagiati e sarebbero poi liberi di contagiare tutti gli altri. Tutti questi ricevono il foglio di via, dove vengono rispediti oltre il ponte San Ludovico, cioè in Italia. Il Viminale fa sapere che da parte delle autorità di polizia di frontiera c'è la massima attenzione italo-francese, non sono state presentate richieste di riammissione informale di migranti da parte delle autorità francesi. Quindi, per il Viminale è tutto a posto, non c'è alcun tipo di problema. Bene.
Yeah.
Bene, rieccoci qua. È uscita in questo momento una notizia riguardante ancora i contagiati presso gli operatori sanitari, appena uscita sul sito del primato. Dice, sempre per rimanere in tema, contagiati quasi 5.000 operatori sanitari, il doppio della Cina. Questo articolo di Ludovica Colli, che appunto ci espone i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi, appunto, questi medici in prima linea che stanno pagando un tributo altissimo in termini di contagi e di vite umane, molto più che nel resto del mondo, un po' per la mancanza o la carenza di presidi sanitari, e vuoi anche appunto perché non vengono fatti tamponi, quindi in realtà la malattia non viene manco diagnosticata in tempo. Qua dice che altri due medici sono morti nelle ultime ore, un ospedaliero che era in pensione, un infettivologo che lavorava in una casa di cura. Sono in tutto 4.824 professionisti sanitari contagiati dal coronavirus, pari al 9% totale delle persone contagiate, quindi un contagiato su 10 è un operatore sanitario o un medico, una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese. La Fondazione Gimbe ha invitato tutte le regioni a dare la priorità assoluta alle esecuzioni di tamponi a tutti gli operatori sanitari, sia in ospedale che sul territorio. Speriamo sia la volta buona che questa raccomandazione venga ascoltata, con particolare attenzione ai professionisti coinvolti nell'assistenza domiciliare e nelle residenze assistenziali assistite, cioè le case di riposo, le case di cura. I numeri dimostrano che abbiamo molto pagato il prezzo dell'impreparazione organizzativa e gestionale all'emergenza, quindi altro che modello italiano, come al nostro Giuseppe piace tanto dire. Questo lo fa presente Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe. Inoltre, la mancanza di policy regionali univoche sull'esecuzione dei tamponi agli operatori sanitari si è trasformata in un boomerang letale. Infatti gli operatori sono stati purtroppo i grandi inconsapevoli protagonisti della diffusione del contagio in ospedali, residenze assistenziali e domicilio di pazienti. Il fatto è che poi questa gente che viene, questi operatori sanitari che vengono infettati, poi non solo ne va a detrimento loro, ma poi questa gente torna ovviamente a casa, hanno dalle loro famiglie e infettano pure loro. Queste le due vittime tra i medici che si sono registrate sono Leonardo Manchi, infettivologo a Cremona, e il secondo a Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione. I decessi certificati di medici sul fronte dell'emergenza salgono a 19, come rende noto la Federazione Nazionale dei medici. E comunque sempre a fronte del fatto che non vengono fatti i tamponi nemmeno ai medici malati, la Fondazione Gimbe teme peraltro che il dato sia ampiamente sottostimato. Ecco perché chiede che i test vengano estesi a tutti i professionisti e gli impiegati nella professione sanitaria.
I've got Dungeon Master's Guide. I've got 12-sided die. Yeah.
Ok, per oggi era tutto. Io sono Cristina Gauri e la rassegna stampa è finita. Vi ricordo che alle 15 c'è la replica della rassegna stampa di Simone Di Stefano, andata in onda stamattina dalle 8 alle 9 e mezza. Buona giornata e grazie per l'ascolto.
Lasciami alla mia guerra, non cerco consolazione. fiato nel petto e la voglia di lei nel bracconaggio della notte. Gli ultimi romantici scatti, tiri e silenzi d'orgoglio. Io sono un vampiro sonnambulo piegato al tuo imbroglio. Ti morderò al collo quando mi dirai non ti voglio. L'ultimo romantico è come me. Non bevo per dimenticare ma per stare più male. E se passi di qua e mi vedi per terra, non ti curare di me. Lasciami alla mia guerra, non cerco consolazione, voglio stare in guerra. Sempre fasci di rose, sono disegni a china intagliati nella pelle e nel cuore. Quando ripartono c'è il nauseabondo ondeggiare di mare. Lo stomaco si attorciglia, la nostalgia fa un male cane. E allora per guarire ricominciano a bere, ricominciano ad amare. L'ultimo romantico è come me. Non bevo